sediamo per una breve riflessione in questa solennità dedicata proprio alla nascita, ricordiamo, di San Giovanni Battista e poi anche per ricordare il nostro Giovanni Battista del Fabbro. Il primo pensiero parte da questa grande solennità. Sapete che nel calendario liturgico, il calendario che nomina tutti i santi, solitamente, come per San Pietro e Paolo, il 29 di giugno, oppure per altri santi, c'è una data. È una delle poche volte in cui un santo, forse l'unica volta nella Chiesa, dove un santo viene celebrato due volte. Noi oggi celebriamo la sua nascita, la nascita di Giovanni Battista. Il 29 di agosto noi celebriamo la Madonna della Guardia, ma nel calendario, nelle altre chiese, celebrano il martirio. Una volta la chiamavano la decollazione di San Giovanni Battista. Questo per dire l'importanza che la Chiesa ha sempre avuto per la festa e il ricordo e la memoria di questo santo. Tanto è vero che se noi leggiamo i Vangeli troviamo scritto che Gesù cosa disse di Giovanni Battista? Che tra i nati di donna su questa terra nessuno sarà più grande di Giovanni Battista, quindi il più grande tra gli uomini nati su questa terra, proprio il più grande. Poi aggiunge Gesù che il più piccolo del Regno dei Cieli, nel Regno dei Cieli, è più grande di Giovanni Battista sulla terra, ma qui su questa terra il più grande tra i nati da donna è lui. E sappiamo benissimo le vicende legate a Gesù, perché le due madri, la madre di Giovanni Elisabetta, la madre di Gesù Maria, hanno quel famoso incontro a Siena, quando la Madonna parte dalla Galilea, scende in Giudea, va a trovare la cugina perché sa che deve avere un figlio che è già avanzata in età. E l'incontro tra le due madri è anche l'incontro tra i due figli, perché tutte e due sono in attesa e c'è questo incontro gioioso anche dei due figli. Quindi l'esempio che noi vogliamo trarre da quello che i Vangeli ci dicono su Giovanni è molto semplice. Sapete che diciamo che Giovanni è il precursore, colui che ha preparato la strada a Gesù. Infatti a un certo punto Giovanni, un po' scombussolato, manda a dire: ma sei tu quello che deve venire a Gesù o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù fa rispondere attraverso i suoi discepoli: dite a Giovanni che i malati vengono sanati. Quello che fa Gesù, poche parole, quello che faccio, e allora capirà se sono o non sono io. Non solo, Gesù dà sempre una testimonianza di Giovanni come di un grande profeta. Però Giovanni ha avuto anche nella sua evangelizzazione molto rigida, molto forte, no? Ha avuto anche un grande coraggio di comprendere chi era Gesù e di fare un passo indietro e di dire: è lui che adesso deve emergere, deve andare avanti e io in umiltà mi devo ritirare. E qui mi inserisco con la vita del nostro Don Giovanni Battista del Fabbro, che tutti abbiamo conosciuto e che ha dato prova nella sua vita di serenità e anche di umiltà. Era un uomo tranquillo, era un uomo che amava vivere in serenità, era un uomo che non cercava così lo scontro con nessuno. Se c'era qualcosa cercava sempre di appianare, mai di irrigidirsi sulle situazioni. E questo è un bel esempio, perché probabilmente a lui veniva naturale da un carattere che già aveva, ma non basta se poi non c'è anche la nostra buona volontà per attuare certe strategie che sono, io direi, le strategie di Dio, i cammini del Signore. Quindi avere quel tratto che è un tratto tranquillo, buono, di un uomo che saluta, che si ferma, che guarda. Questo non solo in vecchiaia, ma già prima. L'aveva già prima, perché anche quando sentivamo qualche testimonianza su di lui di nostri sacerdoti dal Brasile, riportavano questo di Don Giambattista: un uomo semplice, un uomo sereno, un uomo che ha lavorato in mezzo agli altri, facendosi voler bene. Ecco, questo era il nostro Giovanni Battista del Fabbro. E quando così abbiamo fatto quel funerale, poi l'abbiamo portato al suo paese, questa è stata la testimonianza di tante persone che non lo vedevano spesso, ma quando andava a casa, quando per qualche momento di vacanza si recava dal fratello, dai nipoti, l'esperienza di chi l'aveva conosciuto, di chi era proprio questa, di un uomo sereno e che dava serenità. Non solo la bellissima testimonianza che c'è stata al suo paese, anche da parte del sindaco, di altre persone, è stata quella di aver detto che lui era un vero sacerdote. E questo non dico che mi ha meravigliato, però mi ha fatto molto bene. Tutti dicevano lì era un sacerdote secondo il cuore di Cristo. Qual è il sacerdote secondo il cuore di Cristo? Ma è quel sacerdote che cerca di attuare, di mettere in pratica, di vivere il primo e grande comandamento che Gesù ci ha lasciato, che è il comandamento dell'amore, che è quello di saper volerci bene, rispettarci, amarci profondamente, nonostante le differenze, perché noi siamo tutti differenti l'uno dall'altro. Quindi può capitare che una persona gradisca una cosa e un altro non lo gradisca. Può capitare che un modo di fare uno l'accetti e uno no. Carattere, modi di essere, educazione, da come siamo venuti fuori dalla nostra famiglia, la storia che abbiamo alle spalle. Tutto fa la nostra vita. E direi tutto questo va rispettato, però va anche vissuto in questo grande comandamento che il Signore ci ha lasciato, questo comandamento di amarci profondamente fino alla fine. E amarci tante volte vuol dire anche fare la battuta scherzosa, o sorridere, o dire grazie, o alcune volte anche stare in silenzio, o chiedere scusa. Tutto questo fa parte di quel grande comandamento che è il comandamento dell'amore. Quando parlo poi del giorno di San Giovanni Battista, abbiamo parlato del nostro Don del Fabbro, mi viene in mente sempre anche una vicenda dolorosa ma molto bella che la Chiesa ha vissuto in questi ultimi anni. Voi sapete che nell'Africa del Nord, no? Quindi Algeria, Tunisia, quei paesi da libero, ci sono un po' di problemi. Poi adesso sentiamo tutti la televisione anche questa ISIS, questi integralisti, questi pazzi che vanno, uccidono soprattutto anche i cristiani, eccetera. E mi viene in mente una bellissima esperienza, avevo letto anche poi un resoconto di questa esperienza, che è di un gruppo di frati, di padri che francesi, tutti francesi, erano i padri bianchi famosi, che vivevano in un monastero in Algeria, sulle montagne dell'Algeria, dove l'inverno nevica anche freddo. Cos'erano lì a fare questi monaci? Avevano questa comunità, vivevano pregando, vivendo del loro lavoro. Avevano un po' di stalla, della campagna, avevano il pollaio, tutte queste cose. Non solo, uno di loro poi si prestava, perché infermiere sapeva, per andare a curare dei malati in quei paesi, paesi un po' non molto grandi, un po' sperduti, un po'. E c'è questo momento di repressione da parte di queste bande e vanno a visitare anche questo monastero. In un primo momento vedono che questi frati non fanno politica, non fanno niente, quello che fanno è fare del bene, la gente li adora, dai paesi c'è un piccolo dispensario, questi frati curano gli ammalati, portano, cercano di farsi mandare dall'Europa medicinali, eccetera. Quindi vivono davvero una vita di carità, di amore. Una seconda volta, quando tornano questi integralisti, prendono tutta la comunità, solo due o tre, mi sembra, uno perché si era nascosto, altri, li portano via e si viene a sapere che hanno rapito questa comunità, l'hanno presa. Cosa faranno, cosa non faranno? Parte allora tutta la macchina politica, sono francesi, si muove il console francese, l'ambasciatore francese, la politica francese, il ministro dell'interno, la Santa Sede, anche il Vaticano, per vedere cosa fare per questi monaci che hanno rapito, che hanno portato via. Fatto sta che questi monaci verranno tutti uccisi. E quando si saprà la cosa, si muovono un po' tutti e scende dall'Europa il loro superiore generale per andare a vedere. Vanno dalle autorità, c'è anche l'ambasciatore francese, e dicono: guardate, li abbiamo trovati, tutti sono stati uccisi, e questo superiore generale dice: li voglio vedere i miei frati. E la polizia là immagina, dice: ma non è il caso, no, preferiamo di no. Lui continua a dirlo e chiede aiuto a questo ambasciatore, dice: no, se lui vuole vedere i suoi frati, voi dovete farglieli vedere. Ed è bello quando lui descrive questo momento, che entra in questa stanza spoglia, no, e li vedrà tutti stesi per terra, e dice questo frate, questo superiore generale, questi uomini, dice: sono entrato, ho guardato i miei confratelli e mi è venuto in mente San Giovanni Battista, perché li hanno tutti decapitati, pensate. Gli è venuto in mente San Giovanni Battista, li si è fermato, ha pregato su questi corpi di questi suoi confratelli e poi gli hanno fatto il funerale, eccetera. Però mi ha impressionato perché da parte anche degli altri, di queste comunità, no, non c'è stato mai un sentimento di odio verso coloro che avevano combinato, che avevano fatto questo gesto, ma sempre un pensiero che fosse di perdono e di amore. E non è facile soprattutto quando vedi queste cose, il desiderio dentro al cuore è quello di dire: ma no, così no, dobbiamo ribellarci, dobbiamo fare qualcosa. No, il pensiero è sempre stato un pensiero di amore verso anche coloro che si erano comportati male, che erano stati gli assassini, dicendo: speriamo che il Signore tocchi loro il cuore, faccia capire che questa non è vita, non è il modo di vivere, non è il modo di essere felici, perché queste persone non possono essere felici. Ecco, contemplando San Giovanni Battista mi venivano in mente queste vite che hanno subito questo martirio per testimoniare Gesù, che è carità, che è amore. E allora quando capita anche a noi qualcosa, testimoniamolo questo Gesù che è carità e che è amore. Don del Fabbro è riuscito, perché nella sua semplicità, con la sua bontà, dava questa testimonianza di Gesù che è amore per gli altri. E allora anche noi siamo chiamati a fare qualche piccolo passetto e dare questa testimonianza che Lui, Cristo, che è amore, ci invita ad essere noi amore vero, concreto, per tutti i nostri fratelli e per tutte le nostre sorelle. Sia lodato Gesù Cristo.